Ciao a tutti e bentrovati. Ritorna dopo GP con la solita formazione. Al mio fianco l'ingegnere Giulio Bernardelli. Ciao Giulio.
Ciao a tutti, ciao Nico.
E di fronte a noi Giovanni Zamagni.
Ciao Nico,
Ciao
ciao a tutti.
Joe, bentrovati. E questa volta non si parla ancora di corse. La prima puntata dell'anno è dedicata, lo sapete, ai test Sepang 1, quelli appena conclusi sabato. Hanno girato i collaudatori delle case con le Michelin. I piloti invece ufficiali hanno girato fino a venerdì. Il quadro sembra fondamentalmente abbastanza simile a come ce lo eravamo lasciati, e cioè
Abbiamo
Honda
finito, sì.
davanti a Yamaha e Ducati, però in realtà le novità sono tantissime. Io direi di partire subito, entrare con Honda che ha dominato naturalmente la scena. L'ingegner Giulio Bernardelli ci aiuterà a parlare di tecnica, a capire le novità. E con Giovanni soprattutto parleremo invece dei piloti e dell'equilibrio che c'è anche sul piano della manetta. Allora, Marquez ha dominato. Intanto questo era già nell'aria, ma ha fatto forse ancora di più di quello che ci si aspettava. Non è partito bene, ma alla fine la Honda è venuta fuori.
Esatto, questo è un dato secondo me molto importante. Vanno fatte due considerazioni. Come ha sottolineato Valentino Rossi, quella di Sepang è una pista da qualche anno favorevole alla Honda, e magari poi l'ingegnere ci spiegherà perché. E quindi diciamo che questo è un aspetto da tenere in considerazione. Però a me ha colpito moltissimo come ha lavorato Marquez, come anche ha lavorato Pedrosa in questi 3 giorni di test. Allora, Marquez, a differenza del solito, non è sceso in pista, ha fatto il tempone e dopo si è messo a fare altro. Prima si è messo a posto la moto, ha ragionato, ha discusso con la squadra, ha cambiato, ha provato tutto quello che c'era da provare, e poi nell'ultimo giorno ha fatto il tempone utilizzando anche una sola delle due gomme morbide che aveva, segno di, secondo me, di maturità. L'anno scorso non l'avrebbe fatto, a mio modo di vedere. E poi la simulazione gara che hanno fatto entrambi, soprattutto quella di Pedrosa. Pedrosa, che io mi ricordo, negli ultimi anni non aveva mai fatto una simulazione gara, sicuramente non l'aveva mai fatta al primo test. Quella di Pedrosa è stata spaventosa: 10 giri in 2.00, 10 giri in 2.01 basso, spaventosa. Quindi, a mio modo di vedere, c'è anche
Anche.
un divario maggiore rispetto all'anno scorso a Sepang.
Stiamo a vedere,
Questa è la
certo,
mia
da aggiungere
valutazione.
sul piano dei piloti c'è da dire che l'anno scorso Marquez veniva da un infortunio, cioè il primo test l'ha fatto, il secondo no, e quindi gli è capitato poi con l'infortunio col dirt track. Quest'anno è in stragrande forma, c'è da pensare insomma che il destino sia già scritto, però poi vediamo. E interessante il fatto che abbia detto, l'ha riportato mi pare tu, e cioè che si poteva forse far meglio col secondo treno di gomme morbide, ma nei test non serve andare più forte di così.
È quello che dicevo prima, però l'ha detto quest'anno. L'anno scorso avrebbe montato la seconda gomma e avrebbe provato, magari rischiando anche di cadere.
Ha detto
Quest'anno
anche
non
che
l'ha
quel giro lì
fatto.
non l'aveva fatto proprio
Che non l'ha
benissimo,
fatto proprio bene.
eh.
Mannaggia.
Dunque, sul piano tecnico, la Honda, sappiamo che la prima versione della 2015 i piloti l'avevano abbastanza scartata, giudicata troppo aggressiva di motore, erogazione troppo appuntita, li metteva un po' in difficoltà. Questo è già un ibrido, questa definitiva che è stata alla fine scelta. Com'è, Giulio?
Ma io intanto volevo riallacciarmi a quello che diceva Giovanni adesso, cioè quello che secondo me va sottolineato, diciamo, i test sono sempre abbastanza difficili da prendere come oro colato per quanto riguarda i tempi sul giro, però sicuramente se c'è qualcosa che dobbiamo dare atto alla Yamaha è quella ad essere partita comunque decisamente meglio di come era partita lo scorso anno. Ricordiamoci che lo scorso anno c'era stato il problema di adattabilità della moto alle gomme. Quest'anno forse solo Valentino al secondo giorno ha avuto un po' di problemi di chattering, però li ha risolti subito e soprattutto al pronti via era lì davanti.
E di
Quindi
Yamaha parleremo dopo, perché
esatto.
adesso stiamo parlando di Honda, nel senso che sì,
Esatto.
Honda sembrava un po' in difficoltà perché Yamaha aveva illuso, ma poi gli equilibri si sono stabiliti col terzo giorno, quando si sono andati a posto un po' tutti i lavori.
Per quanto riguarda la Honda, diciamo che, come poi si è visto anche lo scorso anno durante la stagione, Honda arriva sicuramente, questo è una sorta di dato storico, sicuramente più preparata ai test invernali, nel senso che è la casa che evolve più velocemente la moto durante l'inverno, che ha più capacità di investimento e quindi arriva pronta quasi con la moto definitiva.
Ci vediamo intanto, chiedo alla regia, i tempi, il quadro dei tempi dell'ultimo giorno, insomma i finali, con questo strepitoso record ufficioso della pista di Marc Marquez, 1.58.867. Se vogliamo fare un po' un'analisi, Scusami Giulio se ti ho interrotto, però almeno diamo un po' un quadro della situazione. Ci sono tante cose naturalmente da notare. Il fatto che Pedrosa è molto vicino a Marquez col secondo tempo, il fatto che Iannone ha fatto un giro meraviglioso
con la gomma extra morbida.
Naturalmente dobbiamo sottolineare col vantaggio di una gomma molto più morbida ed è davanti alla Yamaha. Rossi è il migliore dei piloti Yamaha davanti a Lorenzo, che comunque sicuramente non l'avrà presa tanto bene. Molto forte anche Paul Espargaró, dovizioso, regolare e molto soddisfatto. Da notare c'è un Cal Crutchlow, per esempio, dietro la Suzuki però, perché Alex Espargaró ha fatto un bel giro con la Suzuki, lui è il migliore, il decimo. Vinales, anche lui con Suzuki, un bel dodicesimo tempo. Il migliore invece delle Aprilia, lo vedete, è Bautista e bisogna scendere fino al 21esimo tempo con Marco Melandri addirittura al 28esimo. Poi se occorrerà ci torneremo sopra su questa tabella, però almeno abbiamo un po' un quadro completo. A te Giulio.
Sì, il quadro tra l'altro questo qui è quello dei tempi in assoluto più veloci e invece d'inverno a Sepang si trovano delle condizioni d'asfalto che sono nettamente favorevoli al grip rispetto a quando si va a correre a fine stagione. E quindi questo rende, diciamo, poco significativi in realtà i tempi sul giro
che vengono fatti tutti nelle prime ore del mattino. Infatti se vedete sono tutti il giro migliore e viene fatto all'ottavo, all'undicesimo, insomma comunque tra le 10 e le 10 e mezza fanno la qualifica praticamente.
E però la simulazione Marquez l'ha voluta fare
alle 2 e mezza, sì, che quest'anno si correrà alle 3 del pomeriggio e non alle 4 come negli anni passati.
Mentre è abbastanza più significativa, diciamo, la media del tempo sul giro, quindi le varie simulazioni di gara che si fanno, e da questo punto di vista io penso che si sia visto abbastanza in maniera chiara che il distacco tra Honda e Yamaha è meno forte di quello che era l'anno scorso, diciamo, ecco. E questo, diciamo, potrebbe, ecco, dare una prospettiva, diciamo, di possibilità di aumentare la prestazione, quindi di ridurre il divario alla Yamaha già nella fase dei test invernali. E la Honda invece si è visto che aveva la moto pressoché definitiva, ecco, secondo me dopo quello che si era visto a Valencia a novembre, loro già sono arrivati con una versione pressoché definitiva della moto. Da quello che si è sentito dire dai piloti hanno solo provato delle piccole differenze sulla rigidità di telaio.
Però i primi due giorni hanno fatto tanti test,
sì,
giusto?
Però diciamo loro erano già molto più avanti in quella che era, diciamo, la definizione del pacchetto che dovrebbe essere la moto 2015, cioè hanno provato solamente piccole modifiche di telaio, hanno provato sicuramente qualcosa a livello elettronico, si sono visti degli scarichi leggermente diversi che dovrebbero favorire l'erogazione, diciamo, verso i regimi medi del motore, e quindi la moto è già abbastanza definitiva. Probabilmente sono riusciti a sfruttare bene anche quello che è stato il lavoro fatto da Stoner in queste ultime settimane.
Ecco, questa è una curiosità più che legittima, no? L'ha buttata lì Pernat, chissà se i test di Stoner sono serviti, l'aveva fatto pochi giorni prima, no Giovanni?
Sì, mi sembra che loro abbiano provato 29, 30, 31, se non sbaglio, di gennaio, quindi 4 giorni prima.
E lì sarebbe bello sapere se Stoner va ancora forte come si pensa.
Va forte Nico, io sono quasi certo nel dire che ha girato in 2.01 basso facendo pochissimi giri consecutivi, quindi impegnandosi nel lavoro di collaudo più che nel lavoro di velocità, e quindi è andato fortissimo. Era 6 mesi che non saliva in moto.
E come l'hai saputo sta cosa?
Non si citano le fonti, no?
Dal Giappone,
diciamo che dal Giappone arrivano delle notizie così. Adesso che siano vere o no non lo so, naturalmente non c'ero, però,
insomma, di sicuro
però la fonte è attendibile e sicuramente è un pilota che va fortissimo, quindi il sogno degli appassionati di vederlo in pista però rimane tale, ma sicuramente sarebbe un caso da studiare, perché andrebbe fortissimo.
Questo dimostra e fa capire, diciamo, a tutti quello che è il motivo per cui Honda fa provare Stoner, no? Molti si chiedono perché prova solo 2 volte, 3 volte all'anno al massimo. In realtà, diciamo che per chi fa, per i reparti tecnici che costruiscono una MotoGP, poi il problema è chi, il tizio che la porta al limite. Ce ne sono pochissimi al mondo che possono arrivare al limite. E solo andando al limite si riesce a capire determinate possibilità di evoluzione e se la strada è giusta riguardo allo sviluppo che viene fatto d'inverno su delle moto come Honda e Yamaha, che ormai sono pressoché le stesse a livello progettuale da tantissimi anni, quindi le evoluzioni sono molto piccole. non le può capire un collaudatore che va a 4-5 secondi, mentre uno come Stoner,
capisce
se come sembra, va così veloce, capisce un bel po'. E tra l'altro guida in maniera molto simile a come guida Marquez e certo, come guida Pedrosa, certo. Quindi è utilissimo.
È utilissimo. Ecco, io a proposito, siccome molti lettori ci hanno mandato le loro domande, le loro curiosità, ce n'è una che ci serve per collegare Honda al successivo capitolo, cioè Yamaha. Allora, i due costruttori Honda e Yamaha, che differenze ci sono secondo l'ingegnere nei gradi di inclinazione dello sterzo? Cioè, considerando anche la facilità che ha la Honda a chiudere le curve, forse questo è uno degli aspetti tecnici su cui Yamaha, oltre all'elettronica assemblers eccetera, può lavorare, cosa ne sai?
Ma sicuramente, diciamo, il vantaggio che ha, ormai tra l'altro nessuno parla più, se si leggono le dichiarazioni da qualche tempo, nessuno parla più della prestazione del motore, no? Cioè, sembra che la potenza non sia un problema per nessuno, ed effettivamente è così, nel senso che non conta più il picco di potenza massimo, conta la gestione della potenza, e negli ultimi anni con queste gomme della Bridgestone in particolare è diventata fondamentale la gestione dell'ingresso in curva, certo. E da questo punto di vista la Honda ha un vantaggio abbastanza netto.
Che è soprattutto elettronico, non è
soprattutto
ciclistico
almeno. Sembra non essere ciclistico.
Non essere, diciamo, ciclistico. O diciamo come minimo che sicuramente prevale l'elettronica sulla ciclistica.
E prevale anche, sicuramente è molto agevolata dal cambio seamless. Questo secondo io lo direi senza ombra di dubbio.
Sì, ecco.
Quindi,
certo.
Il fatto che la Yamaha riesca a portare per inizio stagione, sembra già dal prossimo test, il cambio seamless anche in scalata, certo, potrebbe essere la chiave di volta della prestazione della moto.
Ecco, la questione precedente era posta da Mirko, invece Giulio a proposito ci chiede quale sarebbe il vantaggio, insomma, del seamless in scalata. Quanto guadagnerebbe teoricamente sul giro la Yamaha? 1-2 decimi, o forse non è tanto un guadagno sul tempo sul giro, ma sull'economia della gara?
No, è un guadagno, non è un guadagno, secondo me non è un guadagno tanto sul tempo sul giro, neanche sull'economia della gara, è un guadagno soprattutto nel momento in cui sei in bagarre, in gara, e hai più facilità di scegliere la traiettoria più conveniente in quel momento lì
per entrare
in curva. Esatto, e questo è il grande vantaggio che ha Marquez. Marquez guida anche in una maniera tutta sua, tutta particolare, e quindi probabilmente è il pilota che riesce di più a sfruttare questi vantaggi tecnici.
Cioè, secondo te, scusami, a termine del Gran Premio il tempo è esattamente lo stesso?
Probabilmente sì, comunque è difficile vedere, diciamo, un netto vantaggio del seamless in scalata girando da soli come tempo sul giro, ecco.
Okay.
Ma potrebbe influire anche sul consumo delle gomme?
Ma da questo punto di vista non penso.
E sul consumo generale?
Sul consumo in generale sì, perché, diciamo, viene fatta una gestione del freno motore completamente diversa. Ad orecchio si sente in maniera molto netta, sembra che quasi il motore sia disconnesso dal dare trazione, diciamo, dal dare frenata, ecco. E quindi da quel punto di vista lì, gestendo in questa maniera completamente diversa la fase di chiusura a gas, c'è anche una differenza di consumo sicuramente.
Allora, in casa Yamaha parliamo tanto di piloti e poi di tecnica. Lorenzo, certamente più in forma di quanto vedemmo l'anno scorso, più magro, più ottimista, più tranquillo, non così disperato riguardo alle gomme, però comunque Valentino, il più veloce in casa, si dimostra coriaceo, veloce, anche se poi le Honda sono a 5 decimi.
Sì, nella simulazione in realtà Lorenzo è andato meglio di Valentino. Lorenzo addirittura ha dichiarato: se il Gran Premio fosse oggi mi giocherei la vittoria. Secondo me è un po' ottimistica come dichiarazione, a vedere il passo degli altri, poi dopo quando sei in gara naturalmente è tutto differente. È comunque Lorenzo decisamente più in forma, e anche la Yamaha, mi regali, ha sottolineato alla presentazione che avevano fatto a Madrid: non avevo mai visto lavorare in Yamaha così tanto durante l'inverno negli ultimi 2 anni, quindi sicuramente sono arrivati più pronti rispetto alla passata stagione, e vediamo se sarà sufficiente.
Sì, perché tecnicamente sembra che, raccogliendo un po' le notizie, hanno testato forcellone, nuovi elementi vari, però insomma telai di rigidità differenza. Però il cambio seamless, benché Pernat avesse buttato di dubbio,
Pernat continua a sostenere che forse ce l'avevano, in realtà
speriamo di no,
in realtà dovrebbero averlo dal prossimo test.
In realtà potrebbero, diciamo, questo da un punto di vista puramente teorico, potrebbero aver provato determinate strategie appunto di gestione, siccome quando la Honda entra in curva e si sente girare da sola, il rumore, il suono che fa il motore è completamente diverso da quello che è il rumore che fa una moto col cambio tradizionale.
Walter ci chiede, a proposito di questa fotografia, scusa l'interruzione, lo scarico della M1, a proposito di suono, mi stavi dicendo, secondo voi lo hanno fatto a fetta di salame per una questione aerodinamica oppure per l'ingombro che ha nella massima inclinazione?
No, sicuramente per l'ingombro alla massima inclinazione, questo anche fa, si vede anche il forcellone che è stato disegnato proprio per far stare lo scarico lì. Uh-huh. È uno scarico più corto, la parte finale dello scarico è più corta di quello che c'era all'inizio dell'anno scorso, ma anche di quello che si era visto a metà stagione.
E questo cosa dice il tecnico?
E questo dice che sicuramente la Yamaha sta cercando di fare girare il motore più in alto, questo è sicuro. Ecco, questo è ancora più corto, ma ha un diametro molto maggiore d'uscita, la bocca d'uscita ha un diametro maggiore, quindi questo è per ridurre, diciamo, quella che è la contropressione, no? E quindi permettere al motore di evacuare più gas di scarico e quindi di girare più ad alto regime.
E questo significa che Honda e Yamaha stanno orientando il loro sviluppo su due direzioni abbastanza diverse?
Ma io penso che Honda fosse più avanti da questo punto di vista qui, cioè sulla prestazione agli alti regimi, anche per la configurazione a 4 cilindri V del motore, è qualcosa che viene più facile, diciamo, da ottenere la potenza massima. E probabilmente Honda adesso, che ha già una grandissima dose di potenza massima, sta cercando di riempire la curva d'erogazione anche, certo, ai regimi inferiori. Yamaha invece è ancora alla ricerca di prestazione. Ecco. Ah. E chiaramente questo ormai si vede solamente nelle marce alte, perché le moto sono talmente potenti, hanno
che
talmente tanti cavalli che
ridurre.
Viene tutto ridotto se non in quinta e sesta, ecco. Però quinta e sesta marcia vuol dire superare in rettilineo, non è male.
Giovanni, vediamoci i tempi invece stabiliti l'anno scorso nelle condizioni analoghe, cioè di Sepang 1 all'inizio del 2014. Anche allora Marquez fu il più veloce, con meno vantaggio. Che considerazioni ti vengono da fare?
Ma mi viene da fare la prima è su Pedrosa, che quest'anno ha cominciato in una maniera completamente differente dall'anno scorso, è molto più pronto, ha cambiato team, probabilmente lui ha sempre lavorato con gli stessi uomini per tutta la carriera, di fatto quest'anno ha cambiato, quindi è un po' l'ultima spiaggia per lui, nuovi stimoli, e quindi vederlo, l'anno scorso era sesto a 690 millesimi da Marquez, quest'anno è a un decimo con un tempo 59.0 da paura, perché se è 58.8 è da paura, ma lo è anche 59.0.
Se non guardiamo i valori assoluti ma i distacchi, la Ducati con Dovizioso era settima l'anno scorso a 837 millesimi, più o meno facendo un tempo medio Ferrari, Annone e Dovizioso, siamo ancora lì.
Sì, però hanno fatto un passo in avanti poi nella distanza della gara, quindi sicuramente. Un'altra considerazione, secondo me, su Alex Espargaró, sì, che lo vediamo quarto lì a 465 ed è andato fortissimo anche con la Suzuki, però è un giro, cioè lui è abbastanza un mago del giro con la gomma super morbida, ricordiamo che la Suzuki, come la Ducati, ha i vantaggi delle Open, almeno per quanto riguarda le gomme in prova, e quindi la Suzuki è andata meglio di quanto mi aspettassi, però
sicuramente,
da valutare,
sicuramente il passo l'ha fatto, soprattutto da quello che si era visto novembre.
Dopo ne parliamo di Suzuki, ma tu sottolinei il fatto, insomma, che Aleix Espargaró è quello dei giri forti,
sì,
secchi,
ce lo ricordiamo l'anno scorso in inverno sembrava che lui dovesse partire per fare subito la prima pole in Qatar.
Sì, esattamente, Espargaró e Iannone sono i due che sfruttano meglio il vantaggio della gomma morbida, sicuro.
Sì, certo, e poi è da notare anche naturalmente il grande passo in avanti di Iannone, che l'anno scorso aveva finito a un secondo e uno e adesso è terzo a, mi ricordo, quattro decimi.
E allora, ingegnere, cosa possiamo dire ancora su Yamaha? I lettori si preoccupano del fatto che sia già scritto l'esito, no? Che l'equilibrio sia gli stessi.
No, io non direi che è scritto, perché poi, diciamo, se ancora una volta, se la ribaltiamo sulla prestazione media, quindi sulle simulazioni di gara che sono state fatte, in realtà non c'è questo distacco di mezzo secondo, ecco. Molto meno, e considerando che la Yamaha non è sicuramente appunto come lo è la Honda in questo momento qui, cioè a fine gennaio, primi di febbraio, non lo è, sicuramente ha modo di iniziare la stagione ben più vicina a Honda rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso.
E saranno ancora più significativi a questo punto, Giovanni, i test successivi, quelli del 24, 25, 26 febbraio.
Sì, soprattutto se appunto la Yamaha avrà il cambio Simness anche in scalata. Qualche pilota, Valentino per esempio, ha sottolineato come non sia così significativo tornare sulla stessa pista. Magari l'ingegnere ci può spiegare meglio perché si torna due volte di fila a Sepang.
Ma allora da tantissimi anni ormai si va a Sepang e la scelta è dovuta sia alle condizioni meteorologiche ma soprattutto alla vicinanza col Giappone. Quindi è una sorta di scelta imposta da Honda soprattutto e anche da Yamaha, ben gradita da Yamaha, perché da Sepang al Giappone sono 4 ore d'aereo, quindi diciamo si riesce a spostare il materiale in maniera abbastanza veloce. Ecco. Phillip Island sarebbe molto, probabilmente molto più significativo da certi punti di vista, anche se poi lì non
si... No, poi si va a correre in un periodo dell'anno con condizioni climatiche completamente differenti.
Sì, certo.
Forse la pista più felice potrebbe essere quella di Jerez, solo che il tempo è un po' un'incognita in questo periodo dell'anno.
Ecco, sui prossimi test è importante sottolineare che finalmente vedremo la nuova Ducati, e naturalmente adesso aprendo il capitolo Ducati, tanto c'è da dire su quello che sarà la GP15 e su quale moto invece hanno portato qui i due piloti nei primi test. Ma prima di parlare di tecnica, Giovanni, parliamo di piloti. Allora, Iannone ha suscitato subito un grande entusiasmo. Perché
sì, Iannone ci ha messo un po' ad adattarsi per Natale stesso, ha detto, ha pagato un po' l'emozione di un team ufficiale, anche se lui di fatto l'anno scorso era ufficiale a tutti gli effetti, perché Iannone ha finito la stagione con una moto superiore rispetto a quella di Carl Crutchlow, per esempio. Però insomma è chiaro che trovarsi dentro un box ufficiale forse fa un altro effetto.
Anche se poi anche il suo gruppo di lavoro diciamo è cambiato poco o nulla.
Infatti, sì è vero, però dai, io lo capisco insomma che coroni il sogno della tua vita di arrivare a un team ufficiale rosso, magari. Però dopo l'ultimo giorno come tempo sul giro è andato fortissimo, mentre Dovizioso ha colpito positivamente ancora una volta per la sua metodicità, ha fatto una simulazione il secondo giorno piuttosto buona, è un Dovizioso secondo me in continua crescita, speriamo che adesso con la moto nuova possano fare tutti e due un salto di qualità importante.
È una bella, adesso prima ancora di parlare di moto, è una bella formazione, no? I due Andrea comunque rappresentano due personalità molto diverse, due modi diversissimi di impostare la gara.
Sì, sono anche complementari all'interno della squadra.
Cioè, ecco. Però ci vogliono tutte e due queste figure, sono importanti.
Assolutamente.
No? Perché uno porta metodo nello sviluppo e l'altro forse ti saggia anche quel limite
In
più.
Sono due piloti, secondo me, che si riescono a stimolare a vicenda. A vicenda, ecco, quindi è molto utile all'interno di una squadra questa cosa qui. Ecco. E poi soprattutto Dovizioso è un pilota fondamentale in questa fase per la Ducati, per le indicazioni tecniche che può dare.
Ecco. Certo. Allora vediamo in che fase sono. Cioè, noi qui abbiamo visto all'opera la GP14-3, cioè la terza evoluzione della stagione 2014, quella che Gigi Dall'Igna ha voluto per avvicinarsi ancora di più alla configurazione definitiva. Qui hanno assaggiato, mi pare, elettroniche più sofisticate e soprattutto una ciclistica con possibilità di regolazioni maggiori, questo si è capito.
Sì, questo hanno dichiarato, e quindi è un avvicinamento, come hai detto tu, alla GP15, e quindi queste cose che hanno provato a Sepang 1 le ritroveremo comunque anche sulla moto nuova. Ricordiamo che nel prossimo test tutti e due i piloti avranno a disposizione una GP15 e una GP14.3.
Certo, e prima di entrare nei dettagli tecnici, ascoltiamo un'intervista che tu, Giovanni, hai realizzato con Paolo Ciabatti, che è il direttore sportivo, e vediamo cosa ha da dirci Paolo Ciabatti.
GP3 è un nostro codice interno, è sostanzialmente la 14.2 che Dovizioso e Iannone hanno utilizzato la scorsa stagione da Aragon fino all'ultima gara del campionato Valencia e poi anche nei test di Jerez a fine novembre, su cui sono state apportate delle novità. La moto ha una ciclistica, la possibilità di maggiori regolazioni nella ciclistica, perché con la 14.2 eravamo arrivati al limite di quello che si poteva provare, un software evoluto che sarà poi il software che verrà trasferito sulla GP15 e anche un motore con un'erogazione diversa, una potenza massima più elevata.
Paolo, naturalmente c'è grande attesa per la GP15 che vedremo nel prossimo test, anticipaci qualcosa.
Sicuramente la GP15 l'aspettate voi, l'aspettiamo noi, l'aspettano i nostri piloti, anche i nostri appassionati, abbiamo finito di montare le prime moto proprio in questi giorni a Bologna mentre noi siamo qua. È una moto nuova, con un motore nuovo, una moto più piccola, più stretta, il motore più piccolo, c'è una maggiore possibilità ulteriore di regolazione oltre quelle che sono possibili sulla GP14.3.
Ecco, ed è questa la nostra curiosità, cioè io mi aspetto moltissimo da questa GP15 perché ho una stima incondizionata per Dallini e il suo modo di lavorare. Questa fase dei test di Sepang dimostra che comunque sono sulla buona strada, perché se è vero che la ciclistica sarà, almeno come possibilità di regolazione, simile a questa, poi sarà più piccola, sarà più compatta, eccetera, e il software elettronico più o meno è quello, beh, insomma, siamo già a buon punto.
Sì, conoscendo Gigi e il modo di lavorare suo, diciamo che è logico che la moto sarà una pesante evoluzione delle moto che si sono viste fino adesso sotto la sua gestione. E fino ad adesso, diciamo, è stato fatto da un punto di vista ciclistico, è stata individuata una strada, è stata definita quindi la linea di evoluzione delle regolazioni, e sia con questa versione ultima qui che con la versione precedente che sarà vista durante lo scorso anno, è stato semplicemente ampliato verso questa direzione il range di regolazioni che poteva avere il telaio, ecco, soprattutto per quanto riguarda l'avantreno e anche per quanto riguarda tutta la parte della sospensione posteriore.
Ma il fatto che il motore nuovo sarà più piccolo e, da quanto so io, sarà girato più ruotato verso indietro.
Questo è logico, ecco. Perché diciamo, esatto. uno dei difetti, se così si può dire, della moto, che già era apparso quando c'era sopra Rossi, era, diciamo, il fatto che il motore non poteva essere posizionato in maniera ideale, ecco.
E quindi, ecco, ma questo cambierà tutto il comportamento
della moto, rifacendo il basamento, ma in realtà sì e no, nel senso che sicuramente loro partiranno da regolazioni che saranno molto simili a quelle della moto attuale, però con questo nuovo posizionamento del motore ci sarà una distribuzione, diciamo, delle inerzie, soprattutto della moto, diversa, e quindi la moto evolverà immediatamente verso delle regolazioni completamente nuove, ecco, cosa che sarebbe stato impossibile fare con questa moto qui, proprio perché il motore ha il suo ingombro e non permette di essere posizionato in maniera ottimale.
Ma c'è la possibilità, il rischio, vedila come vuoi, che la GP15 vada più piano della 14.3 all'inizio?
All'inizio è possibilissimo, nel senso, il primo giorno, quando mette le ruote in pista, sicuramente, se è vero che non ha fatto chilometri, e se è vero che loro sono arrivati così in ritardo da non poter metterla in pista prima, sicuramente ci sarà da fare una sgrossatura, e se ne incaricherà uno dei due piloti in particolare, e quindi probabilmente la prestazione non sarà l'obiettivo cercato subito.
E poi,
il primo
secondo
giorno.
Te, cioè, come ti immagini?
E poi
te?
Se queste moto qui, diciamo, sono talmente raffinate che se vanno, ecco, cioè, nel senso, già il primo giorno si riuscirà a capire effettivamente se la moto è una fatta per avere, diciamo, la possibilità di aumentare la prestazione, oppure se ci fosse qualche errore fondamentale, è qualcosa che appare subito. Non penso sarà così, proprio perché, conoscendo il metodo di lavoro, appunto, non sarà una rivoluzione, ma sarà un'evoluzione logica.
Sì, però insomma, certo, stacco grosso,
quindi,
come dicevi tu.
Sicuramente lo stacco c'è, proprio perché il motore viene riposizionato, soprattutto cambia quella che è l'inerzia, quindi la sensazione del pilota,
di
come la moto fa il rollio, di come si muove in curva, di come entra
sì,
in
però
curva.
Il pilota poi si abitua presto,
esatto.
Se
sì, se è buona, si abitua
presto.
Se
è buona, la capisce subito. Poi bisogna sottolineare anche la cosa riguardo all'elettronica. Ricordiamoci che sono gli ultimi 6 mesi
di
possibilità di fare sviluppo dei software dell'elettronica, poi da giugno viene tutto congelato.
Dal primo luglio,
sì, da fine giugno viene tutto congelato, e sostanzialmente si entrerà in una sorta di periodo finestra che dovrebbe portare al 2016, quando tutti avranno lo stesso software. Ecco, quindi sono importanti questi mesi anche da questo punto di vista qui, perché ognuno dei costruttori factory tenterà di ottenere, e quindi di far passare ad Orna e ai tecnici che dovranno gestire poi il software unico determinate richieste che loro ritengono fondamentali, mentre dall'altra parte magari determinati segreti verranno congelati e non verranno divulgati. No? Quindi,
si gioca una bella partita. A proposito di regolamento, c'è questa novità dei 2 kg in meno, no Giovanni, quest'anno?
Sì, da quest'anno le moto, il peso minimo delle moto è sceso da 160 a 158 kg.
Non tutti erano già al minimo, però insomma i 2 kg...
Credo che Yamaha ad esempio sia molto vicino ai 158, Honda non lo so, però...
Come la vedi?
Queste moto diciamo che erano nate nel 2002-2003 avevano potenziale per essere di 140 kg, ecco, non è che poi l'evoluzione che è stata fatta nel corso degli anni sia andata ad appesantirle, quindi peso inferiore non va a dare grandissimi vantaggi, in realtà permette di meno libertà per quanto riguarda determinate masse che ormai ogni moto ha e che servono appunto per andare a stabilire quelle che sono le caratteristiche di inerzia del veicolo. Ricordiamoci, a Ducati metteva delle masse sotto il codino o sì, nella parte anteriore. Ecco, questo serve sostanzialmente per, in qualche caso, per contrastare determinati fenomeni di vibrazione come il chattering. Dall'altra parte invece serve a dare alla moto determinate caratteristiche, soprattutto nel rollio, ecco, come il pilota sente che la moto...
La reattività.
Esattamente. E questo diciamo varia proprio la caratteristica inerziale del veicolo, quindi con meno peso c'è meno possibilità di avere questo tipo di pesi aggiuntivi da sistemare dove si vuole sulla moto.
Tra l'altro Nico, questo è un aspetto che aveva sottolineato Pedrosa anche alla fine della scorsa stagione, ha detto: io quando ho iniziato a correre in MotoGP le moto erano 148 kg e piano piano 2 kg alla volta, stagione dopo stagione, sono arrivate fino a 160 e per me che sono piccolo sono troppi. Aveva sottolineato, quindi magari anche i 2 kg in meno a lui possono dare una piccola mano.
Chissà. Cambiamo pagina e andiamo a parlare degli esordienti. Suzuki ha spiccato, come abbiamo visto prima, un buon tempo con Espargaró a Lecce, che ha fatto il 10° tempo. Sembra una moto maneggevole, ma forse poco potente. Ma prima parliamo dei piloti. Vignales è un assoluto esordiente, anche lui è andato forte.
Sì, secondo me in proporzione è andato più forte Vignales di Espargaró. Ripeto, l'ex Espargaró sappiamo benissimo essere un mago del giro singolo, ma Vignales, che secondo me aveva fatto molto bene l'anno scorso in Moto2 al debutto, è sicuramente uno di quei piloti che si adatta velocemente, che è in grado di andare subito al limite.
Sicuramente uno dei piloti giovani, forse il rookie con il più alto potenziale sicuro quest'anno, quindi è da valutare, da vedere, perché potrà essere un pilota che dà delle buone sorprese durante la stagione.
Tu cosa ti aspetti tecnicamente da Suzuki, dove la posizioni?
Ma secondo me l'obiettivo della Suzuki deve essere quello di arrivare più vicino possibile a Ducati, perché corrono con le stesse deroghe regolamentari, sì, quindi con il discorso delle gomme, il discorso del consumo maggiore. E anche perché sicuramente la Suzuki ha fatto una scelta, se la Ducati diciamo segue un po' quello che, soprattutto con questa GP15 probabilmente, segue un po' la strada della Honda, la Suzuki segue un po' la strada della Yamaha, ecco, come concetto di motocicletta.
Certo.
E questo secondo me dovrebbe essere l'obiettivo, ecco, vero della Suzuki. Secondo
sarà dura,
me,
però.
Ma nel primo test, no, io
anche
me l'aspettavo diciamo più molto più indietro, ecco, sinceramente, dopo quello che si era visto a Valencia. Invece secondo me sono partiti bene. Ecco,
sì, quindi... però sono partiti bene sul giro secco, ma sulle simulazioni?
No, sono molto più lenti rispetto alla Ducati.
Sì, no,
però...
è vero. Però diciamo, vedremo durante l'anno. Ecco, sicuramente la moto è nata bene da un punto di vista ciclistico. Questo è il commento che hanno fatto entrambi i piloti e anche quello che si riesce a vedere da fuori. Da un punto di vista motoristico sono parecchio indietro e lo sono poi anche riguardo a quei fondamentali che servono per andare forti in MotoGP, cioè il cambio seamless e le varie gestioni elettroniche, che sono assolutamente...
Che quello poi è sempre stato un aspetto debole di Suzuki, l'elettronica. Anche
i tempi del V4, sì.
Vero. E di Aprilia cosa ci dici? Allora, il dubbio anche tra i nostri lettori è che abbiano anticipato un po' troppo il rientro, comunque l'esordio, con Melandri ultimo e staccatissimo, davvero in crisi. Gran lavoro del team Gresini, soprattutto con Alvaro Bautista, ma alla fine siamo indietro.
Sì,
necessariamente.
Sembra ancora una moto troppo parente della Superbike, quindi del modello stradale da cui la Superbike...
Sì, tra l'altro, scusami, hanno bocciato l'evoluzione e sono ritornati al momento proprio al primo passo di evoluzione della Superbike.
Certo. per Aprilia è tutto da iniziare sostanzialmente, cioè anche da capire, secondo me, cosa poi serve veramente per migliorare la prestazione in termini tangibili e in fretta, ecco. Nel senso che c'è tutta un'esperienza da ricavare in base ai commenti che possono fare i piloti, ecco. Da questo punto di vista Melandri, pur avendo, diciamo, discrete capacità da un punto di vista di collaudo, però risente anche da una lunga assenza, no? dalla MotoGP, dalle competizioni di, certo, MotoGP, quindi deve riadattarsi alle gomme, deve riadattarsi ai freni carbonio.
Senza voglia, soprattutto, senza averne voglia. Senza,
quindi loro si ritrovano a lavorare sostanzialmente con Bautista, almeno in questa prima fase di stagione, e con delle possibilità di fare sviluppo in maniera pesante, che sono poi legate alla disponibilità anche di budget, ecco che...
No, no, certo, però io vorrei sapere sia da te che da Giovanni, cioè Aprilia parte con delle ambizioni dichiarate al Bisignano.
Da Colanino, Colanino
è stato davvero molto molto preciso nel porre l'asticella tanto tanto avanti, molto ambizioso. È la politica giusta però quella di partire in questo modo, un team esterno, due piloti diciamo di centro classifica se va bene?
Sicura, adesso diciamo le dichiarazioni poi politiche o legate al marketing sono sempre molto differenti da quella che poi è la realtà, questo vale per Aprilia ma vale anche per qualsiasi altra casa. In realtà secondo me da un punto di vista tecnico la difficoltà sarà grossa, perché loro sanno già che dovranno rifare completamente questo veicolo qui. E però devono prima di tutto capire come rifarlo, ecco, quindi il lavoro è tantissimo.
Ma secondo me dal punto di vista, io parlo dei piloti, è stata fatta una scelta che io personalmente non condivido. Bautista è un pilota veloce ma molto altalenante, quindi secondo me poco adatto a uno sviluppo di una moto così, così giovane, così da sviluppare. Melandri
si è svogliato,
non ne ha nessuna voglia di correre in quella categoria lì. Secondo me, dal punto di vista proprio strategico dei piloti, hanno fatto la scelta sbagliata.
Staremo a vedere cosa poteva arrivare.
Certo.
Sì, certo. Staremo a vedere, e chiudiamo con le Michelin, che si sono viste nelle mani del collaudatore l'ultimo giorno, sabato, con dei buoni risultati, perché Edwards ha girato forte con la Yamaha, 2005, mi pare, e addirittura Pirro ha fatto meglio con le gomme Michelin sulla Ducati rispetto alle Bridgestone.
Sì, è difficilissimo, Nico, capire che gomme hanno utilizzato per fare quei tempi, una gomma da chiamiamolo tempo, da tempo tra virgolette, una gomma che ti fa come la Bridgestone, ti fa 20 giri.
Certo, Simone per esempio è rimasto sbalordito e chiede secondo noi come andrà, mentre invece Perrone chiede all'ingegnere Bernardelle se l'anteriore Bridgestone è il punto di forza, che punto di forza avrà Michelin secondo te?
Michelin probabilmente ripartirà dalla stessa tecnologia che aveva lasciato qualche anno fa, e da questo punto di vista diciamo non è che le Bridgestone nel periodo del monogomma siano state rivoluzionate, e quindi Michelin secondo me a livello di prestazione come tempo sul giro avrà modo di iniziare molto vicino, se non addirittura meglio, se decidessero di portare delle gomme morbide proprio per fare la prestazione in prova, no? Cosa che poi diciamo dipende dalla loro politica sostanzialmente. La chiave sarà capire quanto la gomma da 17 pollici anteriore riuscirà ad essere gradita a tutti i piloti, perché in questo momento chiunque, forse Melandri ha fatto qualche dichiarazione abbastanza diversa in questo senso, però chiunque non ha mai commentato in maniera negativa le Bridgestone. Ecco, mentre ai tempi della Michelin c'erano due gruppi di piloti, chi le gradiva riusciva ad andare forte,
certo,
chi non le gradiva e addirittura ha smesso di correre. Ecco. Quindi diciamo che questa sarà la chiave di volta, mentre da un punto di vista di prestazione sia come tempo sul giro sia come sulla tenuta della prestazione alla distanza, secondo me lì è più facile. La Bridgestone ha dimostrato poi di avere la possibilità di fare la gara dall'inizio alla fine sugli stessi tempi, addirittura migliorando la prestazione.
Ha avuto le sue difficoltà.
Avuto le sue difficoltà, però da quel punto di vista lì penso che la Michelin insomma, abbia le capacità per, certo, arrivarci.
È un tema, Giovanni, che non ti appassiona tanto, perché se ne parlerà solo nel 2016.
No, ma le gomme non mi appassionano mai in generale, dico la verità.
Però
interessa invece. Però.
E poi sarà molto interessante per te, che sarai a Sepang, per i test 2, perché il giorno 27, cioè esauriti i programmi sui tre giorni,
per
la prima volta i piloti ufficiali useranno le Michelin, e probabilmente qualche dato in più e qualche parere in più verrà fuori.
Sì, ecco, quello mi incuriosisce.
Sarà interessante confrontare le due classifiche, no?
Quello mi
interessa. Capire soprattutto piloti come Marquez.
Caspita, Valentino, che era stato così velenoso a suo tempo con la Michelin.
Esatto. Però Valentino le aveva usate,
ma Marquez
mai
provate. Nel suo libro le ha distrutte. Quindi, vedremo, interessante. E allora a questo punto l'appuntamento, Giovanni, buon lavoro a Sepang, perché per tutti voi è il martedì successivo, dopo i test di Sepang 2, in preparazione della stagione che poi, come sapete, scatterà in Qatar. Grazie di averci seguiti, grazie a Giulio,
grazie a voi,
grazie a Giovanni,
grazie a te Nico, e ciao a tutti
e a presto, ciao.